Io sono Giovanni.
Ed io sono Mirta e questo è Lost in Technology, il podcast di CyberLost.
Eccoci per questo nuovo episodio di Lost in Technology. Oggi però non intervistiamo noi un expert, ma ospiteremo un'intervista esterna. Oggi in particolare sono qui con Mirta e quindi Mirta, di che cosa ci occupiamo?
Oggi ospitiamo un'intervista su un tema molto attuale, quello delle truffe informatiche, con l'avvocato Angelo Marco e l'avvocato Anna Capoluongo. Buon ascolto!
News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura.
Continuiamo con la collega Anna Capoluongo e parliamo, come dicevamo in apertura, di attacchi ransomware, i famosi ricatti telematici degli hacker che si introducono prima nel nostro dispositivo, solitamente il PC, criptano tutto e poi ci chiedono un riscatto per liberare la memoria del nostro computer e tornarne in possesso. Il pagamento è a volte la soluzione per cui si opta, però ci sono dei rischi. Nel titolo diciamo beffe, però sono veri e propri rischi di natura anche penale, contrattuale e di varia natura. Sentiamo la collega Anna Capoluongo.
Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it.
Buongiorno alla collega Anna Capoluongo.
Buongiorno Angelo.
Allora Anna, parliamo oggi di pagamento di riscatti a seguito di ransomware e diciamo, oltre il danno anche la beffa. Che cosa è successo e qual è il problema?
Allora, per me è doverosa una premessa. Tra le conseguenze, ahimè, nefaste del Covid c'è anche l'aumento esponenziale dei casi di truffe informatiche e più in generale di reati informatici. Questo perché, citando una teoria del professor D'Agostino Panebianco, noi viviamo nell'era delle tre dimensioni, quella reale, intermediata dai device, quella digitale invece intermediata dai device e quella virtuale, che è quella delle criptovalute. Qui l'incontro di queste tre realtà avviene quotidianamente, ma con la pandemia la commissione di queste è stata completamente sdoganata e il problema è che manca la concreta percezione, si dice la digital awareness, cioè la coscienza delle conseguenze reali del comportamento digitale. Quindi questo in tema di criminalità informatica si traduce nello sfruttamento delle debolezze dei sistemi informatici da una parte e del fattore umano dall'altra, che come sappiamo tutti è l'anello più debole della sicurezza. Questo per dire che il 2020 in particolare è stato l'anno degli attacchi ransomware basati su una tecnica cosiddetta della doppia estorsione, che si sostanzia in una condotta bifasica, una prima fase preparatoria di attacco alle risorse informatiche, a cui però segue una seconda di minaccia telematica con richiesta di pagamento di un riscatto. In realtà siamo arrivati già alla tripla estorsione, anche alla quarta, cioè dopo l'estorsione e la richiesta del pagamento si passa ad attacchi di DOS o addirittura a delle press release, cioè dei comunicati stampa per fare pressing psicologico sugli interlocutori, sulle vittime affinché paghino. Quindi il punto è, ma chi paga può essere ritenuto responsabile? Cioè pagare è reato? Guardiamo a due note del Dipartimento del Tesoro dell'America, USA, quindi, secondo le quali potrebbe configurare attività di trasmissione di denaro o addirittura una violazione delle norme sull'antiriciclaggio. Quindi per quello che è il panorama americano, dove rientrino violazioni di normativa sull'antiriciclaggio, si potrà essere puniti se si assiste, si sponsorizza, si supporta a livello finanziario, tecnico, tecnologico chi fa attacchi ransomware, oppure se si è coinvolti in transazioni con soggetti rientranti in una blacklist che si chiama SDN. Il punto è che si potrà essere ritenuti colpevoli anche in caso di non totale conoscenza dell'esistenza di queste transazioni, quindi che io sia consapevole o meno, rischio lo stesso. In Italia invece, così facciamo un parallelo, abbiamo l'articolo 379 del codice penale che parla di reato di favoreggiamento, quindi chi aiuta qualcun altro ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato viene punito. Qui facciamo tre distinzioni, almeno sembra essere d'obbligo farle, tra la persona fisica e il privato, a cui questa fattispecie non sembra potersi applicare, nel senso che subendo la condotta si configura come vittima. Un'altra distinzione è sull'ente pubblico che rischia di essere chiamato a rispondere per danni all'erario se non dimostra che questa condotta è servita per evitare ancora più danni alla pubblica amministrazione, perché ovviamente questo iter è controllato dalla Corte dei Conti. E poi il terzo caso è quello della società, che prende in considerazione il decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità penale delle società, giustamente. E qui si rischia quindi il reato di false comunicazioni sociali, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, l'impedito controllo, l'autoriciclaggio, addirittura potrebbe il finanziamento della criminalità organizzata. Non dimentichiamo che c'è anche, e sempre ai sensi della 231, una possibile violazione del codice etico, che è richiesto ovviamente ai sensi della 231.
Con
e
tutto
che rientra
quello che ne consegue poi con la 231, tra organismo di vigilanza, responsabilità, compliance.
Sì, è un vaso di Pandora, si apre
l'immenso, si apre.
Anche perché il codice etico rientra nelle promesse al pubblico, di cui è il codice civile, quindi... Ma poi non ci si ferma qui, perché ce ne sarebbero tanti altri casi, ne cito solo uno e poi mi taccio.
Certo, non dobbiamo tacere, perché noi siamo avvocati e spesso noi difendiamo aziende sia dal punto di vista civile che penale, quindi dobbiamo essere accorti, no?
Sì, assolutamente, sono materie che si intersecano, bisogna essere un po', tra virgolette, tuttologi, senza esagerare.
Assolutamente.
Diciamo che un profilo un po' particolare, non esattamente rientrante o connesso, però interessante su cui riflettere, quello degli exchange, quindi di quei soggetti che fanno da intermediari tra chi vuole vendere e chi vuole comprare Bitcoin, e quindi siamo nella fase virtuale di cui prima.
Certo.
Ecco, questi intermediari all'origine non erano rientranti nelle norme, cioè non gli si poteva applicare la norma antiriciclaggio, ma dopo la quinta direttiva del 2018, anche a loro si applicano le norme antiriciclaggio, e quindi sono ovviamente soggetti. Però nel caso in cui l'exchange fosse per esempio al corrente che il pagamento serve da riscatto, costituisce un riscatto, ecco lì ho voluto ragionare, o lascio insomma così la riflessione, sul fatto che si potrebbe configurare un reato di riciclaggio, anche in questo caso, o di concorso in truffa. Comunque quello che passa al momento è che anche noi, con il nostro DPCM del 2020 in tema di sicurezza nazionale cibernetica, comunque sembriamo sposare in toto queste preoccupazioni del Dipartimento del Tesoro USA, perché anche da noi viene previsto che quando ci sia un attacco cyber, il soggetto che lo subisce dovrà rivolgersi subito al CIRT nazionale, no?
Sì.
E se non lo fa, ci sono delle sanzioni di una certa rilevanza, possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro. Questo, e tra l'altro dovrà comunicarlo entro 6 ore, che è addirittura più veloce di quanto previsto dal NIS, che ne prevede 24.
No? Certo.
Esatto. Quindi questo un po' per fare la situazione. Bisogna stare attenti.
Però dalla mia esperienza personale di un'azienda che ho seguito, e il 99 su 100 chiedono il pagamento in Bitcoin, non chiedono mai altro, e lo chiedono normalmente entro 12 ore.
Sì, assolutamente, anche perché così sono difficilmente tracciabili, chiaramente.
Sì, c'è comunque, per quello che ho vissuto personalmente come legale, la trattativa è proprio una vera e propria trattativa, nel senso che la richiesta parte da una base, no? E poi vi è un rilancio, una riduzione, una vera e propria, cioè un vero e proprio combattimento economico.
È un duello,
sì dai 1000, no sì dai 500, alla fine si arriva al compromesso, no? Poi dipende dalla, perché loro poi sanno e conoscono la grandezza economica dell'azienda dalla quale poi intervengono, per cui nel caso mio si trattava di un'azienda che gestiva tanto, ma che in fondo poi a livello economico non è che fosse questo grande ente con grandi capitali, no? Quindi...
Beh, non dimentichiamo che comunque il cybercrime tendenzialmente si basa, non voglio essere super generica, ma sulla social engineering, sull'ingegneria sociale, quindi loro sanno benissimo chi stanno attaccando e che potenzialità. Tirare nella tecnica già antica, diciamo, del souk marocchino, anche, però voglio dire, la contrattazione alla base sicuramente, sì. Ma sanno fin dove si possono spingere.
L'unica cosa che ho, almeno ho potuto verificare, è che comunque a distanza di 4 anni l'attacco dalle stesse persone non si è ripetuto, quindi una sorta, permettermi molto fra virgolette, di lealtà, cioè,
avevano una certa etica
fra virgolette, ma molto, allora, virgolette, no?
Erano più spinti verso l'hacker che non verso il cracker, sai che da noi nella nostra legislazione non c'è distinzione, se commetti un'intrusione quella è reato, sì. Invece in America c'è questa distinzione, quindi gli hacker spesso non vengono puniti perché c'è dietro un'etica, no? Mentre il cracker ha solo la finalità del profitto.
Infatti, Anna, grazie della piacevole chiacchierata e una buona giornata a te.
Grazie a te, ciao.
Bene, siamo giunti al termine di questo episodio, non vi resta che seguirci sui social, soprattutto per le anticipazioni sul prossimo episodio.
Da me Giovanni è tutto, allora grazie per essere stati con noi anche oggi e al prossimo episodio. Buona giornata!